iniziamo il nostro incontro, il nostro ascolto della parola di Dio in clima di preghiera. Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Non viene identificato l'oggetto rispetto ad altri salmi dove l'invocazione si identifica anche per una ragione, per un motivo. Qui in questo salmo la supplica non ha un contenuto, ma si sottolinea invece proprio questo tema dell'incontro con il Signore, del rivolgersi a Lui, quasi che nell'atto stesso del rivolgersi al Signore, nell'atto stesso del pregare, trova in sé riscontro, risposta, il bisogno di quest'uomo, che è il bisogno di Israele. In realtà poi questo salmo rappresenta poi proprio il bisogno di Israele di trovare pace nel Signore, pace nel proprio Dio, a fronte di un contesto nel quale intorno a sé si sente circondato invece da malvagi, da malfattori, e almeno in Dio vuole trovare una giustizia. Che tu, Signore, mi possa accogliere e che chi mi tormenta nella vita possa non essere accolto. Che non è una vendetta, ma è proprio questa idea di trovare finalmente in Dio questa pace, questo riposo. Ecco allora questo salmo che l'Israelita recitava davanti al Tempio e che poi il profeta Geremia aiuterà il popolo di Israele a comprendere, che è la preghiera che l'israelita può pronunciare anche lontano dal Tempio, dentro il cuore, dentro il proprio cuore, la preghiera dello Spirito. Ecco, la preghiera che facciamo anche noi, che riconosciamo che proprio nel Signore anche noi troviamo rifugio e forza. Preghiamo insieme. A te grido, Signore mia roccia, con me non tacere, se tu non mi parli. Sono come chi scende nella fossa. Ascolta la voce della mia supplica, quando a te grido aiuto, quando alzo le mie mani verso il tuo nome. Non lasciarmi via con malvagi e malfattori, che parlano di pace al loro prossimo, ma hanno la malizia
chi è il discepolo del Signore? Chi è che si è messo davvero dietro a Gesù? È colui che anzitutto si lascia raggiungere e soccorrere da Gesù, dal Samaritano Gesù. Ricordate appunto al capitolo decimo questa parabola così bella, così chiara, limpida, risponde a questa domanda. Il discepolo è uno che anzitutto si è lasciato incontrare, risanare, ha lasciato che il Signore Gesù potesse toccare le proprie ferite. E a partire da questo è anche colui che ha imparato la stessa misericordia che ha sperimentato su di sé. Va e anche tu fa lo stesso. Lo vide e ne ebbe compassione. Ecco, il discepolo è colui che ha sperimentato su di sé, nella sua vita, noi diciamo sulla sua pelle, la misericordia, che fa del suo cammino, dell'esperienza del suo essere discepolo, l'esperienza di misericordia ricevuta e donata. Chi è il discepolo di Gesù? È colui che continuamente fa nascere il suo agire dall'ascolto di Gesù. Non solo mi lascio raggiungere e toccare da lui, ma mi metto continuamente in ascolto, come Maria che è seduta ai piedi di Gesù ascolta le sue parole. Ricordate Marta e Maria, appunto, due figure, non l'una contrapposta all'altra, ma l'una a seguire l'altra. Appunto, tu ti affanni, ti preoccupi per troppe cose. Maria si è scelta l'unica cosa necessaria. Che cosa è necessario? Per agire. Cominciare appunto a mettersi in ascolto. Il discepolo è colui che, seduto ai piedi di Gesù, ne ascolta la parola e da questo ascolto fa nascere il suo agire. Chi è il discepolo di Gesù? Il discepolo di Gesù è colui che alla parola ascoltata risponde invocando Dio come Padre, risponde appunto entrando nella stessa preghiera di Gesù. Ed è proprio il tema di stasera. Il brano, anzi i tre brani accostati di questa sera, sono una piccola catechesi che l'evangelista Luca raccoglie, che mette a questo punto del suo Vangelo, probabilmente proprio per legare da questo filo che abbiamo cercato di raccogliere andando a riprendere i brani su cui abbiamo già meditato, appunto andando a riprendere questo filo per rispondere proprio alla domanda: chi è il discepolo? È colui che a questa parola ascoltata risponde appunto con la preghiera, con l'invocazione, con l'abbandono fiducioso. E una caratteristica che riguarda in particolare il Vangelo di Luca è questa. Non so se ci avete fatto mai caso, ma Luca ci presenta continuamente Gesù in preghiera. Continuamente, ovviamente, nei momenti importanti, nei momenti di passaggio Gesù è in preghiera. Gesù sceglie i dodici, siamo al capitolo 6, ma un Gesù che sceglie i dodici ha passato l'intera notte in preghiera. Gesù annuncia il suo destino, il figlio dell'uomo sarà riprovato dagli anziani, eccetera, eccetera, ma questo annuncio della passione è preceduto ancora una volta da un momento di preghiera. Gesù è davanti al Padre e poi appunto fa questo annuncio, a cui poi evidentemente è collegata la professione di fede di Pietro. Gesù chiama Pietro, Giacomo e Giovanni sul monte e davanti a loro si trasfigura. Cosa era andato a fare sul monte insieme a questi tre discepoli? A pregare. Fateci caso, andate a rivedere questi e molti altri passi, continuamente l'immagine che Gesù, che Luca ci presenta di Gesù è un Gesù in preghiera, in una relazione unica e speciale con il Padre. la preghiera del discepolo, in un certo senso, come ho appena richiamato, citando appunto la trasfigurazione sul monte, la preghiera del discepolo è entrare nella stessa preghiera di Gesù. È invocare il Padre, lo vedremo tra un attimo, come Gesù invoca, chiama Dio col nome di Padre. Ecco, questi tre brani che sono così accostati in questa piccola catechesi ci aiutano a rileggere la nostra stessa esperienza della preghiera.
E avvenne, mentre egli stava pregando in un certo luogo, quando ebbe cessato, gli disse uno dei suoi discepoli: Signore, insegnaci a pregare come anche Giovanni insegnò i suoi discepoli. Ora disse loro: quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, il pane nostro di domani da noi ogni giorno, e rimetti a noi i nostri peccati, perché anche noi stessi rimettiamo a ogni nostro debitore, e non induci in tentazione. E disse loro: se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: amico, ho bisogno da te tre pani, perché un mio amico giunse da un viaggio e non ho cosa mettergli davanti, e quello da dentro rispondendo dice: non darmi fastidi, già la porta è chiusa e i miei bambini sono con me nel letto, non posso levarmi e darti. Vi dico, anche se non si leva e glieli dà perché è suo amico, per la sua sfacciataggine si desterà, darà a lui quanti ne ha bisogno. E io vi dico, chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto. Perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, e a chi bussa sarà aperto. Ora, quale padre tra voi, se il figlio gli chiederà un pane, gli darà una pietra, un pesce invece del pesce gli darà una serpe, oppure chiederà un uovo e gli darà uno scorpione? Se dunque voi, che siete cattivi, sapete dare doni buoni ai vostri figli, quanto più il Padre dal cielo darà lo Spirito Santo a quanti chiedono a Lui. E avvenne, mentre egli stava pregando in un certo luogo, quando ebbe cessato, gli disse uno dei suoi discepoli: Signore, insegnaci a pregare, come anche Giovanni insegnò ai suoi discepoli. Ora disse loro: quando pregate dite: Padre, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, il pane nostro di domani da noi ogni giorno, rimetti a noi i nostri debiti, i nostri peccati, perché anche noi stessi rimettiamo ogni nostro debitore, e non indurci in tentazione.
Come vedete, anche il brano di questa sera ci presenta Gesù in preghiera. Per parlare della preghiera, Luca ci dice che gli avvenne che mentre egli stava pregando in un certo luogo. Non si dice qual è il luogo, come a dire che l'esperienza della preghiera non è necessariamente legata ad un luogo, che questo insegnamento appunto è un insegnamento che non riguarda un momento particolare della vita di Gesù, ma tutta la vita di Gesù. Quando ebbe cessato, gli disse uno dei suoi discepoli. Non si sa chi è, non è nessuno dei suoi discepoli, è il discepolo di Gesù, appunto, si rivolge al maestro e gli fa un'esplicita richiesta: insegnaci a pregare. Ecco, mi sembra bello questo perché esprime esattamente un tratto fondamentale. Il discepolo è colui che continuamente ha bisogno di imparare a pregare. Perché? Perché non è una tecnica, perché non si tratta appunto di imparare una lingua straniera o uno sport difficile. Ma Gesù è maestro e Gesù continuamente insegna la preghiera, appunto, non nel senso che ha dei contenuti che tu puoi imparare. Ti insegno una disciplina, una scienza, e una volta che l'hai imparata, è entrare in un'esperienza. La preghiera appunto come esperienza di Dio, come qualcosa che non finiamo mai di imparare, ma come qualche cosa che dobbiamo continuamente chiedere a Gesù di insegnarci. Non basta una vita per imparare a pregare. E poi questo accostamento particolare, come anche Giovanni insegnò ai suoi discepoli, ci fa cogliere un aspetto, cioè che tutti i rabbi, i maestri, appunto, avevano un po' questa usanza, cioè di insegnare ai discepoli una preghiera tipica, una preghiera che in qualche modo racchiudesse il nucleo dell'insegnamento. Ecco, una preghiera capace di portare l'insegnamento, gli insegnamenti fondamentali. Ma questa richiesta non riguarda, nel caso di Gesù, una preghiera in particolare. Questo discepolo non chiede a Gesù, questo testo del Vangelo non ci dice che Gesù ha insegnato la preghiera giusta. Insegnaci una preghiera? No. Insegnaci la tua preghiera? Nemmeno. Insegnaci a pregare. Dunque è la richiesta che chiede, appunto, che va nella direzione di imparare un atteggiamento, con quale atteggiamento interiore mettersi davanti a Dio. E Gesù cosa risponde? Come risponde? Cosa insegna? In effetti è vero, Gesù insegna una preghiera, ma è una preghiera che forse si discosta da quello che abbiamo appena detto. È vero, Gesù è un rabbi, è un maestro, ma in realtà questa preghiera, che pure contiene il nucleo, i nuclei fondamentali del suo insegnamento, vorrebbe non insegnare una formula magica. Queste sono le parole giuste. Se usi queste parole, Dio ti ascolta. Ecco, stiamo attenti a non entrare noi un po' in questa logica, in questo atteggiamento tendenzialmente sempre un po' magico, no? Perché quando poi la preghiera non funziona, dici, vai a rileggere la ricetta, dici, è venuta male la torta, porca miseria, dove ho sbagliato, no? Dovevo usare un'altra parola. Ecco, non è questo, stiamo attenti a non entrare in questa logica, ma evidentemente Gesù, pur insegnando una preghiera che va nella direzione, appunto, di un di parole che contengono l'insegnamento fondamentale, in realtà risponde alla domanda: insegnaci a pregare, insegnaci a entrare in questa esperienza che è anche la tua stessa esperienza. E Gesù, ripeto, risponde, appunto, indicando anzitutto qual è l'atteggiamento, cioè mettendo, appunto, sulla bocca dei suoi discepoli quella parola che lui stesso ha usato nella sua preghiera. Quando pregate, dite Padre. Questo potrebbe essere già sufficiente. Basta questa parola. Perché dentro questa parola, dentro questo invito, voi rivolgetevi a Dio chiamandolo Padre, c'è il nucleo fondamentale di tutto il Vangelo. Quello che Gesù ci ha insegnato è racchiuso in questa parola. Padre, tra l'altro, traduce la parola aramaica Abba, che poi troveremo, ricordate, lettera ai Romani, neppure sappiamo che cosa sia conveniente domandare, Romani 8, no? Ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili, no? Probabilmente la Chiesa delle origini ha pregato esattamente usando la parola Abba, che era la parola di Gesù, che era la parola di uso familiare, di uso affettuoso, che il bambino usava in casa, appunto, noi la tradurremmo oggi con papà. Voi capite che l'Altissimo, il Dio degli eserciti, Abba, ecco, è un insegnamento per un ebreo osservante, è un po' sconvolgente, insomma. Voi quando pregate dite Abba. Come dite Abba? Cioè, ma è la stessa preghiera di Gesù. Dunque l'atteggiamento è l'atteggiamento del figlio. Voi mettetevi davanti a Dio come un bambino, come un figlio si mette davanti a suo padre. È l'atteggiamento filiale, non le parole giuste, ma il cuore del figlio con cui mettersi davvero in questa esperienza, come entrare, appunto, da figli da figli. E evidentemente questo contiene tutto il cuore, l'atteggiamento, la fiducia che un figlio può avere. Poi potremmo davvero, e qua servirebbero, non so, 3 serate per analizzare appunto queste richieste del Padre Nostro, è interessante fare qualche confronto, io vi invito a farlo, provare a leggere in parallelo, in sinossi come si dice, questo Padre Nostro di Luca e il Padre Nostro di Matteo, per esempio. Per esempio qui non c'è il nostro Padre, questo ci direbbe già appunto che quell'espressione nostro, Padre Nostro, probabilmente usa un'espressione tipicamente ebraica che doveva suonare con Abinu, no? Abba, Abinu, nostro, Padre Nostro, che dice però un contesto più ebraico di preghiera, ecco. Insomma, ci fermiamo sulle cose essenziali, per esempio sul fatto che abbinare a Dio il nome Padre in tutto l'Antico Testamento ricorre solo 15 volte, nei Vangeli 180 volte c'è questo collegamento tra Dio e la parola Padre. È forse davvero il nucleo fondamentale su cui Gesù davvero ha ammaestrato i suoi discepoli e quindi anche noi. Però 2 cose veloci le possiamo dire su queste 5 richieste. Questo sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sono richieste che in realtà non chiedono a Dio nient'altro se non quello appunto che Dio sia Dio. Sono dei passivi, come si dice appunto, dove il passivo riferito in una preghiera è come dire l'azione stessa di Dio, si dice il passivo teologico appunto. Chi deve santificare il nome di Dio? Dio stesso. Mostrati come Dio, compi il tuo regno. Ecco, il regno contiene davvero questo compimento di cui Gesù continua a parlare, questo pane di domani, questo pane quotidiano appunto. È strano, più avanti si dirà appunto quando pregate non sprecate parole, Dio sa che ne avete bisogno, Dio sa di che cosa avete bisogno, eppure qua ci dice quando pregate dite dacci oggi il pane di domani, il pane necessario, si può tradurre anche il pane quotidiano appunto. Perché? Così come appunto la richiesta del perdono e l'esperienza della tentazione. Entrare in questa preghiera appunto serve davvero a noi. Noi sappiamo che Dio non tenta nessuno, la lettera di Giacomo ce lo ricorda, ma in questa esperienza evidentemente noi entriamo in ciò che il Signore ci aiuta a far risuonare per riconoscere appunto che Dio è colui che dona e l'uomo colui che riceve. Ma altre cose poi le diciamo dopo.
Partendo un po' da lontano, un po' indietro, un po' di premessa, mi viene un po' da immaginare, provate a essere dal parrucchiere, sotto le forbici del parrucchiere, e immaginare che qualcun altro entri dal parrucchiere, si siede sulla sedia di fianco e prenda il parrucchiere, gli faccio fare quel servizio che gli serve, perché devo solo accorciare la barba, e poi il parrucchiere torna da voi. Credo che rimarrete un pochino basiti, perché cioè, vieni, ti siedi, fai la fila, quando è il tuo momento fai questa cosa. Ecco, questa immagine un po' strana che dice non c'entra niente, mi viene in mente perché così mi pare che rispetto alla preghiera, ma più in generale rispetto alla relazione, alla modalità con cui noi viviamo la relazione che è entrare in dialogo con qualcun altro, noi abbiamo delle modalità molto diverso da quella che abbiamo dal parrucchiere, dove paradossalmente ci dovrebbe essere un pochino più di rispetto della relazione, un po' meno del parrucchiere, invece probabilmente molto spesso è lo contrario. Cioè noi non ci facciamo mai troppo scrupolo di entrare ad interrompere una relazione che c'è in corso, normalmente noi abbiamo come metro di misura la nostra urgenza, per cui siccome io sono di fretta, fa niente se tu stai parlando con un'altra persona, sicuramente non è un problema se io ti interrompo 2 minuti perché devo dirti questa cosa. Questa è la dinamica con cui noi viviamo. Normalmente è il nostro orologio, il nostro tempo, non andiamo a pensare se quella relazione che c'è in atto è una relazione importante che forse meriterebbe rispetto, che io mi aspetto, metto in coda, faccio segnare la mia presenza e attendo che sia il momento opportuno. Se ci pensiamo, questo è un po' il nostro modo di agire, che non abbiamo dal parrucchiere, ci guarderemo bene di farlo dal parrucchiere, ci insulterebbero, però nelle relazioni invece lo facciamo tranquillamente. Allora questa cosa che veniva in mente della vita mi sembrava un primo aspetto bello della preghiera, che guarda caso ci viene messo proprio davanti da questo brano di Vangelo, ma anche da altre scene che abbiamo in mente nei momenti di preghiera, dove il discepolo nei confronti di Gesù che è in preghiera ha sempre un atteggiamento di grande rispetto, venerazione, e ce lo dice anche questo Vangelo, quando ci dice appunto che il discepolo che ha questa domanda importante da fare la fa quando Gesù ebbe cessato di pregare, che vuol dire che il discepolo se ne è stato lì tranquillo, ha osservato la preghiera di Gesù, ha contemplato Gesù in preghiera, e quando Gesù è uscito dalla preghiera si è permesso di porre la domanda. Segno che il discepolo, prima ancora di cogliere tutto quello che poi Gesù gli insegna sulla preghiera, ha già intuito una cosa fondamentale, prima ancora che gli venga detto. Ha intuito che quello che sta avvenendo in quel momento è qualcosa di particolarmente prezioso e speciale, che merita quindi un approccio e un rapporto assolutamente particolare. Questo lo troviamo anche in altri suggerimenti che Gesù dà. Pensiamo anche alla preghiera così particolare di Gesù nell'Orto degli Ulivi, quando chiama i discepoli a pregare con sé. Eppure poi, anche quando ne prende tre più vicini, poi lui comunque va un pochino più lontano, visibile nel suo pregare, ma nello stesso tempo a distanza di sicurezza. Come dire che dentro quella relazione che sto vivendo con il Padre c'è veramente una relazione che è preziosa, che è speciale e che merita quindi un rapporto davvero di grande venerazione, oserei dire. Ecco, allora questo è un primo suggerimento che sta ancora previo a qualunque altra cosa che poi oggi questa sera ci diciamo rispetto alla preghiera, no? Recuperarne proprio già di suo questo valore fondamentale di relazione. Noi, siccome è qualcosa di inconsistente, normalmente tendiamo a svalutarla già in questo approccio di origine. Pensiamo come facciamo quando noi entriamo in chiesa. Se c'è uno seduto su una panca, noi ci sediamo di fianco, ci mettiamo a chiacchierare con lui senza neanche pensare che magari quella persona era in un momento speciale di incontro con il Signore. Fa niente, sono arrivato io e sono importante io. Non ci viene neanche in mente che in quell'istante forse quella persona sta vivendo qualcosa di particolare. Magari ancora se è lì in ginocchio ci viene il dubbio che magari sia in ginocchio non perché è caduto ma perché sta pregando. Ma altrimenti non ci sfiora neanche l'idea pur entrando in chiesa. Questo è il segno che normalmente noi abbiamo una percezione un po' rarefatta della relazione con Dio, della preghiera, come una cosa che c'è e non c'è, no? E quindi io posso interromperti tranquillamente. Se noi abbiamo fatto l'esperienza della preghiera, sappiamo quanto questa cosa sia invece poco vera, perché quanto è difficile la relazione con Dio, quanto è difficile tante volte la preghiera. E accidenti, se nel momento in cui io sto vivendo questo momento intenso di preghiera qualcun altro entra, come questa cosa dovrebbe essere fastidiosa? Ma forse perché anche noi facciamo fatica a sperimentare un po' la preghiera seriamente, quindi non ci accorgiamo neanche troppo se uno ci interrompe, forse ci fa anche piacere così almeno, eh? Ok, perché c'è il rovescio della medaglia, eh? Però questo così è un primo aspetto, così come dire, proviamo un po' a recuperare la preghiera davvero non come una cosa che posso, quindi è una cosa come tutte le cose si fanno, si interrompono, si incominciano, ma è una relazione, e quindi entrare in una logica di rispetto maggiore rispetto a questa relazione che esiste, che c'è. Questo così, prima premessa che questo Vangelo quasi per sbaglio ci suggerisce e ci dice. E la seconda cosa, che rimane il primo dei tre passaggi che così facciamo un po' questa sera a livello di rilettura, è un po' questo, direi in questa prima parte, la logica del desiderio. Io credo che ci viene detto innanzitutto che dentro questi discepoli, questo discepolo che dovremmo essere noi, innanzitutto nasce un desiderio di preghiera. È proprio bella questa cosa. Pensare che nasce questo desiderio di preghiera non perché Gesù ha detto ai discepoli adesso ci mettiamo a pregare, ma perché lui ha pregato e la sua preghiera ha suscitato il desiderio di preghiera dei discepoli. Sono stati affascinati dalla preghiera di Gesù ed è nato in loro il desiderio di pregare. Ecco, questa esperienza così bella, così intensa del discepolo, io sono certo che probabilmente la maggior parte di noi comunque ha avuto modo nella sua vita di poterla sperimentare, perché probabilmente anche noi, forse il fatto stesso che siamo qua, ci dice che abbiamo incontrato nella vita qualcuno, non tanto che ci ha detto che dobbiamo pregare, ma che ci ha mostrato la preghiera. Qualcuno che abbiamo visto pregare. E viene in mente che anche nella vicenda dei santi, quali certamente sono segnati da questa relazione con Dio, quasi sempre nella loro storia c'è qualcuno che innanzitutto gli ha consegnato questa relazione con Dio, e molto spesso qualcuno che non ha studiato teologia, che non era andato in seminario o che faceva suono, penso alla vita di tanti santi dove hanno iniziato guardando la loro mamma e la loro papà, hanno imparato da loro, no? Qualcuno ha in mente, se qualcuno c'era alla cresima domenica, ha in mente quella riflessione che ci ha portato Monsignor Peppino Maffi, di quell'autore che appunto raccontava di come pregavano sua mamma e suo papà, i quali probabilmente non gli hanno mai detto nulla della preghiera in termini di un insegnamento fatto, di adesso ti insegno come si prega, eppure con la loro vita gli hanno insegnato a pregare, come loro pregavano. Ecco, allora credo che sia bello questa sera innanzitutto provare un po' a ritrovare queste figure che magari nella nostra vita ci hanno insegnato a pregare, magari non ci abbiamo mai pensato, e noi preghiamo come queste persone ci hanno insegnato, e quindi aver dentro un po' questa gratitudine. Dall'altro, provare a riaprire gli occhi e provare a pensare che in questa nostra vita sarebbe bello che andassimo anche a cercare qualcuno con cui pregare, no? Non nel senso che qualcuno dice vieni a pregare con me, ma che so che prega e mi metto a distanza di sicurezza da lui in modo che non lo disturbo, ma intanto respiro un po' della sua preghiera. Questo ci fa bene, credo, questo ci fa bene. Forse anche il senso di alcuni luoghi di preghiera, di alcuni monasteri, no? Poter andare per respirare di quella preghiera, e catturarla un po', portarne via un po', e poi perché magari questa cosa dovrebbe mettere dentro anche noi un pochino il desiderio, anche questo è un desiderio, il desiderio che anche la nostra preghiera sia così vera, così bella, che qualcuno possa così imparare dalla nostra preghiera. Magari non verrà mai come il discepolo a farci la domanda esplicita insegnaci a pregare, ma non è importante che uno venga a farci la domanda insegnaci a pregare, però è importante avere dentro il desiderio che il mio pregare possa essere anche un segno che aiuta la preghiera di chi mi incontra, di chi mi conosce. E disse loro: se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: amico, ho bisogno da te tre pani, poiché un mio amico giunse da un viaggio e non ho cosa mettergli davanti. E quello da di dentro, rispondendo, dice: non darmi fastidi, già la porta è chiusa e i miei bambini sono con me nel letto, non posso levarmi e darti. Vi dico, anche se non si leva e glieli dà, perché è suo amico, per la sua sfacciataggine si desterà, darà a lui quanti ne ha bisogno.
Questa parabola appunto dell'amico importuno, il tema della preghiera, come ci ha appena detto Don Bernardo, è centrale nell'esperienza cristiana. In questa parte Luca davvero ha raccolto le esperienze fondamentali, quella della carità, del samaritano, quella dell'ascolto seduto ai piedi di Gesù, quella della preghiera. Ecco, credo che stiamo proprio attraversando in queste pagine il cuore del Vangelo, e in questa semplice parabola davvero c'è qualche cosa che probabilmente ci tocca un po' da vicino, cioè quando l'esperienza della preghiera è anche un'esperienza di fatica, non perché sia difficile pregare, ma perché, come ci suggerisce questa parabola, appunto abbiamo l'impressione che dall'altra parte non ci sia un vero ascolto, una vera disponibilità. Questo ci confonde, ci ferisce, ci mette in difficoltà. cosa raccogliamo da questa parabola appunto dell'amico importuno? Anzitutto questo tema della perseveranza, dell'insistenza. Luca ci ritornerà su al capitolo 18 con un altro un'altra parabola breve, quella appunto del giudice iniquo e della vedova. Non so se la ricordate, appunto la vedova che va e continua, noi diremmo, a rompere le scatole a questo giudice che non vuole farle giustizia, no? Alla fine anche lì Luca ci dice che le farà giustizia perché non ne può più, no? Ecco, qua c'è qualcosa di analogo, anche se nello stesso tema, però viene sottolineato in modo diverso. Raccogliamo qualche elemento velocemente, proprio anzitutto sul piano descrittivo. Anzitutto questa richiesta, questo tema appunto del chiedere, è bello vedere appunto che questo va da un amico. Se uno di voi ha un amico e va da lui a mezzanotte e gli dice: amico, ho bisogno da te tre pani perché un mio amico giunse da un viaggio. È una richiesta, è una preghiera di richiesta, ma non per sé, per un altro. È una preghiera di richiesta appunto che rende ancora più incomprensibile l'indisponibilità. Non sto chiedendo in modo egoistico, non sto nemmeno chiedendo per me. Ecco, questo dice appunto un collegamento col tema del pane di prima, ma anche come una preghiera che apparentemente sembra davvero disinteressata. Non è che allora in qualche modo, insomma, visto che non chiedo per me, almeno dammi retta, no? Quante volte magari diciamo: Signore, mica per me, sia fatta la mia volontà, insomma, ecco, ma non per me. E l'altra cosa, questo orario un po' impossibile, no? A mezzanotte, che è legato appunto, se volete, a un altro aspetto bello, cioè che si può disturbare Dio a qualunque ora, non sempre i suoi ministri, però Dio si può disturbare qualche volta quando è necessario, per carità, ecco, noi in quanto rappresentanti però siamo così indegni per cui la mezzanotte può essere un orario limite. Ecco, però anche questa cosa è un'immagine bella, cioè questa che poi Silvano Fausti traduce con sfacciataglia, insomma, cioè se qualcuno vi telefona o viene da voi a mezzanotte, o è successo veramente qualcosa, o se no dice: vabbè, vieni domani, telefona domani, no? Non lo faremmo, insomma, lo facciamo proprio se siamo o nei guai fino al collo o in confidenza proprio tanto. Ecco, anche questa confidenza, questo confidare in Dio, anche dentro è bellissima questa cosa, una relazione di amicizia. Come viene descritta? Se la prima immagine è quella della figliolanza, voi quando pregate dite Abba, dite Padre, ecco, vai, bussa alla porta di Dio, vai a cercare come faresti con un tuo amico, senza rispetto, nel senso bello del termine, senza badare, ecco, sai che dall'altra parte c'è un amico, e questo amico invece, ecco, questo è l'altro tema che un po' ci colpisce e che probabilmente davvero entra un po' nella fatica della preghiera, come dicevamo, non perché è faticoso e ci viene da dormire, ma c'è un aspetto appunto di fatica che è il non essere esauditi o apparentemente non essere ascoltati o non essere ascoltati subito, ecco. E questo dice appunto, da dentro rispondendo, dice: non darmi fastidi. Ecco, noi siamo bravi a rispondere così, ci assomiglia più a noi questa risposta che alla risposta di Dio. Dio che mi dice: non mi importa, non darmi fastidio, no? Ci suona un po' male. Già la porta è chiusa, i miei bambini sono con me nel letto, non posso levarmi e darti. Ecco, anche qua il tema del sonno, non so se ricordate, ritorna altre volte nel Vangelo, appunto, di un Gesù che dorme, che dorme nella barca quando i discepoli sono in pericolo. E allora devono svegliarlo, devono insistere: maestro, non ti importa che moriamo. Qui questo amico che non vuole uscire dalla casa, non si vuole scomodare, ecco, senza far dire troppo, o senza far dire al Vangelo quello che il Vangelo non dice, appunto, forse da questo come dire, l'insegnamento di fondo è proprio questo: non sempre i nostri tempi sono i tempi di Dio. Non solo, ma che Dio sa di che cosa avete bisogno ancora prima che glielo chiediate. Dunque anche questa insistenza in realtà traduce quello che noi potremmo chiamare, questa perseveranza, potremmo chiamare davvero una fiducia di fondo dentro questa amicizia. Io so che dall'altra parte c'è un amico. Allora lo diciamo un po' a slogan: Dio ti ascolta sempre, non sempre ti esaudisce, non sempre ti esaudisce nei modi e nei tempi che tu ti aspetti. Però dall'altra parte c'è un Dio che è padre, c'è un Dio che è amico. Ecco, dentro una relazione, la preghiera può accadere solo dentro una relazione, altrimenti l'effetto è quello dell'andare all'ufficio postale e chiedere una prestazione che io pago, ma questa non è la preghiera cristiana.
Diciamo che potremmo parlare di una preghiera opportuna in un modo inopportuno. C'è sempre un rischio, credo, nel vivere il nostro rapporto, la nostra relazione col Signore, che è un po' insinuata anche in questo testo attraverso questa sottolineatura di questa relazione di amicizia. E cioè è un rischio che c'è fortissimo dentro nella nostra preghiera, diciamo che la nostra preghiera oscilla fra due estremi, entrambi appunto un po' fuori pista. Il primo estremo è quello legato un po' a questa dimensione dell'amicizia, no? Per cui quasi che uno si dimentica che la sua richiesta è inopportuna. Perché? Perché l'altro è un amico e quindi questo sopperisce all'inopportunità del momento, no? Ma questo implica in qualche modo che l'atteggiamento che io ho è quello della pretesa. Io vengo e ti chiedo anche una cosa giusta, che sono questi pani, ma l'atteggiamento con cui te lo chiedo è l'atteggiamento di chi pensa che tu debba darmi questa cosa. Non ti do la possibilità di dirmi di no, non esiste neanche nell'immaginario, io pretendo. Allora questa cosa è una modalità con cui tante volte noi viviamo la preghiera, no? Che poi dopo fa nascere le nostre arrabbiature, ecco, noi non veniamo mai ascoltati, perché pretendi di essere ascoltato, no? Un po' come il bambino capriccioso, no? Che magari sta facendo una richiesta giusta, però la modalità con cui la fa porta come conseguenza di non essere ascoltato, perché c'è una pretesa. Il problema non è quello che mi chiedi, ma è il modo con cui me lo chiedi, non c'è questa pretesa, non certo perché Dio è un Dio cattivo, no? Ma perché l'atteggiamento che si vuole è un altro, no? Che è esattamente quello dentro in questo atteggiamento della sfacciataggine, dove paradossalmente si sembra negativo questo, la sfacciataggine, invece è la sottolineatura dell'atteggiamento positivo, che è l'atteggiamento della fede. Fede che nasce dall'umiltà e non dalla pretesa. Io mi accosto con la mia domanda, ma non mi accosto con la mia domanda pretendendo la risposta e l'esaudimento della domanda, ma fidandomi. E anche qui allora ci sta l'altro atteggiamento opposto dall'altra parte, che anche questo tante volte alberga la nostra preghiera, dove è vero che noi non andiamo dal Signore pretendendo, però altrettanto vero che noi andiamo dal Signore un po' falsamente, dove quello che noi chiediamo in realtà tace un pezzo di falsità, no? E questo probabilmente ciascuno ha in mente i suoi esempi, ma a me viene facile questo esempio quando si pensa al discorso della vocazione, no? Dove uno dice: ah, io vado dal Signore, mi metto in preghiera perché voglio sapere dal Signore qual è la mia chiamata. Però mentre io sono lì in questa pseudo preghiera che sto vivendo, in realtà il Signore guarda il cuore, non quello che noi diciamo con le parole, no? Noi in realtà, mentre stiamo pregando dicendo Signore aiutami a capire la mia vocazione, stiamo dicendo aiutami a capire la mia vocazione fra A e B, perché C, D, E, F, H non esistono neanche. Però formalmente io ti dico Signore aiutami a capire la mia vocazione, no? Formalmente, no? Il Signore guarda dentro il cuore, ma questo non è un atteggiamento di fede, capite? Ma è un atteggiamento, anche questo, un po' particolare di vivere questa relazione con il Signore. Ecco, noi a volte oscilliamo un po' fra questi estremi, da una parte andare dal Signore con la pretesa, no? Dall'altra parte un'umiltà, ma che è una finta umiltà, perché in realtà poi di nuovo noi pretendiamo che il Signore, quindi questa idea del pretendere al Signore un po' si insinua sempre nel nostro modo di pregare. Ecco, quello che ci viene un po' suggerito, mi pare un po' proprio questo, di rivisitare la nostra, il nostro modo di rapportarci con il Signore, se abbiamo l'umiltà di riconoscere che noi siamo un po' inopportuni. Questo è quello che si intende, riconoscere che siamo un po' inopportuni, cioè che non abbiamo un diritto da vantare, no? Ma che ci è chiesto l'umiltà della fede, di ricordare che questa amicizia, questa paternità del Signore non toglie, appunto, che questa paternità implica anche un ruolo che è quello appunto del padre, mentre io sono un figlio, no? Quindi un figlio non può pretendere, ma con umiltà dovrebbe provare a entrare in questa logica di fede, di fidarsi, appunto, no? Io ti chiedo, ma mi fido poi di quello che tu vorrai accogliere e darmi, perché è tuo questo ruolo di padre e non mio. Ecco, anche questo diventa un invito a rivisitare la nostra fede, e poi vabbè, dopo da qui a convertirci è un altro discorso, però almeno cominciamo a rivedere un po' il nostro modo di pregare. E io vi dico, chiedete, vi sarà dato, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova, chi bussa sarà aperto. Ora quale padre tra voi, se il figlio gli chiederà un pane, gli darà una pietra, un pesce, invece del pesce gli darà una serpe, oppure chiederà un uovo e gli darà uno scorpione? Se dunque voi che siete cattivi sapete dare doni buoni ai vostri figli, quanto più il Padre del Cielo darà lo Spirito Santo quando chiedono a lui.
E questa terza parte riprende ancora il tema della fiducia, con quale atteggiamento, con quale cuore appunto sostenere le nostre richieste. Anzitutto l'uso delle parole in questa terza parte, ce ne sono 9 che indicano il desiderio, il bisogno, che esprimono appunto, che rappresentano l'uomo, e 11 che indicano invece il dono, vi sarà dato, troverete, sarà aperto, che indicano appunto l'atteggiamento di Dio. L'uomo è colui che è bisogno, non solo che ha bisogno, è un bisogno, è un grido, è una richiesta. E Dio non solo dona, Dio è dono. Ricordate quel bellissimo dialogo tra Gesù e la Samaritana. Se tu conoscessi il dono di Dio, potremmo parafrasarlo così dicendo: se tu avessi capito che Dio è dono, che Dio è puro dono, è gratuità per te, non appunto nella logica della pretesa, come abbiamo appena sentito. Ma quest'ultima parte la vorrei racchiudere dentro una domanda, come se Gesù volesse aiutarci a capire perché chiedere. La preghiera non è solo richiesta, evidentemente. Quello di stasera è un testo che ci fa stare soprattutto sulla preghiera di richiesta. Esiste la preghiera di lode, di benedizione, di invocazione. Ecco, perché chiedere? Perché appunto, e riprendo anche le 5 richieste del Padre nostro secondo Luca, spesso noi entriamo nella preghiera di richiesta con questa convinzione un po' banale: chiedere per far sapere a Dio di che cosa ho bisogno, no? Ho preparato la mia lista, Dio non sa di che cosa io ho bisogno, è un po' preso, povero uomo, insomma, c'ha tanto da fare, gli faccio presenti le mie richieste, chiaramente, no? C'è bisogno di questo, poi ah sì, anche con quel fai giro all'S lunga, ah già, c'è anche questo, sì, no? po' banale, scusate, ma è così tante volte. O la richiesta, perché, ed è il rischio appunto di fraintendere quello che abbiamo meditato nella seconda parte, perché Dio tendenzialmente non vorrebbe darti quello di cui hai bisogno, non lo sa, oppure insomma c'ha un po', come si dice, no? Braccine corte. Allora, se insisto un po', come si fanno, come fanno i bambini, alla terza volta la mamma non ne può più, va bene, per sfinimento Dio, ecco, lo lavoro ai fianchi e poi per sfinimento. Anche questo, lo dico un po' sorridendo, però è il rischio davvero che la nostra preghiera contenga questo. Ma perché chiedere? Perché Dio dice chiedete, cercate, bussate? Ma non serve a Lui, serve a noi. L'esperienza della preghiera appunto vissuta così. E in che senso? Possiamo usare diverse immagini. A me un'immagine che piace è questa, cioè la preghiera è un sentiero da percorrere, è un po' un itinerario, ci si mette in cammino, ci entriamo con tutto il carico delle nostre richieste, dei nostri bisogni, no? E corriamo sempre un po' il rischio di arrivare con la nostra bella lista della spesa. Ma che cosa succede dentro questo percorso? Che noi ci entriamo con le nostre richieste e ci usciamo con i suoi doni. La preghiera, se è vissuta nella fede, è sempre un'esperienza trasformante. Non fa cambiare idea a Dio, ma fa cambiare il cuore a te, a noi. Ci cambia una preghiera autenticamente cristiana. E l'icona, credo ricordiamo tutti, che ci viene in mente, è il Getsemani. Anche Gesù, questa preghiera così drammatica, così alta, vive esattamente lo stesso itinerario. Padre, Padre, se è possibile passi da me questo calice. Gesù chiede, lui il figlio, con la sua richiesta, vorrebbe fuggire dall'esperienza che ha davanti. Però non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Ecco, questo itinerario di Gesù, in modo, come dire, emblematico, paradigmatico, ci dice appunto la preghiera come itinerario, dentro questo percorso appunto. La preghiera davvero è trasformante. E l'ultima battuta: se dunque voi che siete cattivi, ecco, Gesù ci ricorda che il nostro atteggiamento di fondo non è sempre secondo la sua bontà, non è sempre secondo quell'immagine per la quale noi siamo stati creati. Ma poi ci dice appunto anche qual è il dono con cui uscire ogni volta dalla preghiera. Mentre Matteo, l'Evangelista Matteo, nello stesso passo ci dice appunto: se voi che siete cattivi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro celeste darà cose buone a coloro che glielo chiedono. Qua Luca invece fa un passo in più e ci dice: darà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono. Perché? Perché è il dono per eccellenza. È quel dono che ci permette appunto di riconoscere e invocare Dio come Padre, no? Ma lo Spirito stesso intercede con gemiti inesprimibili, perché anche noi possiamo dire Abba, Padre. È nello Spirito che possiamo riconoscere Dio come Padre, imparare ciò di cui abbiamo bisogno, perché non è detto che noi sappiamo ciò di cui abbiamo bisogno. Dio sa di che cosa abbiamo bisogno, noi no. Noi abbiamo una serie di richieste e di ipotesi, per cui appunto usciamo dalla preghiera con la ferma convinzione che Dio farà la mia volontà, perché io non mi sono piegato alla sua, ho cercato di convincerlo della mia. Allora la preghiera non è appunto questo itinerario trasformante, ma appunto il dono fondamentale che ci permette poi di accettare i tempi di Dio, le modalità di Dio, è proprio questa, perché quando io entro nella preghiera e faccio l'esperienza della figliolanza, mi scopro amato, poi posso accogliere da Dio ciò che Lui ha predisposto per me, nella certezza che è sicuramente un bene, perché Lui può volere solo il bene per me. Sono io che non sempre accetto i Suoi tempi e riconosco appunto che il Suo amore può passare attraverso anche altre vie che non sono quelle che io avevo immaginato.
Sembrerebbe appunto tutto così semplice: chiedetevi sarà dato, cercate e troverete, bussatevi sarà aperto, ma poi giustamente nascono tutte le nostre obiezioni. Allora già la vita ci offre qualche esperienza che ci aiuta a capire, no? Se qualcuno viene in parrocchia e suona il campanello che c'è sulla strada, poi se ne va via dicendo io ho suonato ma non ho risposto nessuno. Infatti i campanelli non funzionano, funzionano solo di notte, quindi hai suonato, ma hai suonato i campanelli sbagliati, quelli giusti erano quelli sotto, no? C'era scritto sotto che quali funzionano di notte, però tu hai suonato quelli. Ho cercato dappertutto e non ti ho trovato. Mi hai cercato in chiesa? No, perché vabbè, si sa che i preti si cercano dappertutto tranne che in chiesa, quindi se per caso un prete qualche volta è in chiesa sicuramente
c'è qualcosa che
non lo troviamo. Quindi, no? Ecco, l'esperienza ci dice che è vero che a volte noi cerchiamo, bussiamo, chiediamo, ma ci dice anche che tante volte il problema è che siamo un po' scollegati rispetto al luogo, il modo, i tempi di questo nostro cercare, trovare. Ecco, allora questo diventa magari già una prima, anche qui no, occasione per rileggerci anche sotto questo profilo. Allora credo che ci vengano anche qui suggerite alcuni passaggi che io chiamerei quello dell'umiltà, della pazienza e della correttezza, no? La prima è proprio questa dell'umiltà, riscoprirsi come persone che, come diceva anche Don Marco, che sono innanzitutto, noi siamo il bisogno, non soltanto abbiamo bisogno, ma siamo il bisogno, no? Il primo invito che ci viene da questo testo è proprio questo, no? Riconoscere che sono colui che ha bisogno, sono il mendicante, che troviamo tante altre volte nei racconti del Vangelo, no? Noi siamo colui che mendica un aiuto, che è diverso tante volte dal modo che noi abbiamo, no? Noi abbiamo un po' anche su questo, anche sulla preghiera, sull'incontro con il Signore, la stessa modalità che abbiamo al supermercato. Noi al supermercato non chiediamo l'insalata, noi al supermercato la paghiamo l'insalata. Nessuno di noi andrebbe al supermercato chiedendo l'insalata, ma ce la prendiamo e la paghiamo. E noi questa cosa ce l'abbiamo in fondo un po' dentro, no? Che è l'idea che ci costa un po' fatica a riconoscerci mendicanti, no? Il problema non è appunto che il Signore ha bisogno che noi diciamo di cosa abbiamo bisogno, ma il Signore vorrebbe che noi riconoscessimo che noi abbiamo bisogno, no? Invece tante volte il nostro atteggiamento è diverso. Pensate anche, non so, tante volte il nostro atteggiamento rispetto all'incontro, questo in fondo dovrebbe essere una richiesta, no? Con il perdono. Io vado a chiedere perdono quando ho già sistemato le cose. Prima devo averle sistemate, così mi sono già messo in qualche modo a posto della coscienza. Poi vado a chiedere perdono con l'idea che adesso perdono posso chiedere, non puoi negarmelo perché hai visto che ho fatto l'errore, ma ho anche già sistemato tutto. No? Che vuol dire che non abbiamo dentro questa logica del mendicare, ci dà fastidio mendicare. Noi vorremmo poter pagare le cose, cioè come dire, questa cosa appunto di nuovo è un po' una pretesa, no? Allora di nuovo siamo richiamati un po' a questo atteggiamento, non appunto perché il Signore ha bisogno che noi gli diciamo di cosa abbiamo bisogno, ma perché il Signore desidera che noi ci riconosciamo mendicanti, che noi ci riconosciamo con questo bisogno, no? E allora un primo chiedete, chiedete vuol dire innanzitutto questa cosa, no? E richiamo questo atteggiamento di umiltà. Il cercate credo che sia il richiamo alla pazienza, no? Contro ogni logica di pretesa la pazienza. Stai, dimora nella preghiera, dimora nella tua richiesta, no? Ho pregato, chiedendo questa cosa qui, non è venuta. Insisti in questa preghiera, ma appunto ancora una volta non perché il Signore è sordo, ma perché al momento tu sei sordo, E quindi stai dentro nella preghiera e ti accorgerai che probabilmente il Signore ti sta rispondendo, sta dando la risposta alla tua domanda, ma probabilmente appunto la risposta è diversa da quella che tu volevi che fosse. Allora, se tu non hai la pazienza di stare lì e provare ad ascoltare, perché quante volte ci avviene anche con le persone, no? Facciamo una domanda e poi ce ne andiamo via delusi, perché? Non mi ha risposto. Ma non è che non ti ha risposto, ti ha detto una cosa che non è quella che volevi tu. Ti ha risposto sì, ma non è quella che volevi tu. Allora stai dentro lì, stai dentro in quella preghiera, la pazienza, no? E appunto, no? Bussare, essere aperto, no? Questo richiamo a bussa alla porta giusta, cioè guarda bene la domanda che hai dentro, no? Curioso lo spiazzamento totale della conclusione di questo racconto, no? Dove Gesù dice: quanto più il Padre del Cielo darà lo Spirito Santo. Ma io ho chiesto un'altra cosa, ti do lo Spirito Santo. È spiazzante questa cosa, però è profondo, no? È dentro questo percorso di cambiamento, riconosco di avere bisogno, mi fermo a provare ad ascoltare la risposta, e la risposta ci sarà sicuramente, che è la risposta dentro questa logica dello Spirito Santo. Ecco che allora davvero la preghiera mi cambia, mi trasforma, ma non come avrei voluto io, ma come è il vero bene. Ecco perché la preghiera cambia e trasforma davvero, ma se ci sto dentro, se ho la pazienza di cercare di attendere veramente, di scoprire quella risposta che c'è già, ma che è dentro questa logica dello Spirito, che non è la mia. Sembra che concludiamo così questa carrellata di questa sera, che vuole essere davvero un invito a riprendere in mano la nostra preghiera e metterci con umiltà in ascolto del Signore e rimparare un po' a pregare. Ah, grazie.
È un po' tardi.
Chiedete, vi sarà dato. Beh, ho il tempo futuro, sarà dato.
Queste ultime due catechesi si possono essere, queste due ultime lezioni possono essere appunto anche concluse da qualche domanda, però.
Potrebbe essere inopportuno.
No, comunque vedete, c'è il tentativo anche di dire non tutto, di dire poche cose, però ecco, un tema così è centrale nell'esperienza cristiana, quindi ecco, sarebbero mille sicuramente le domande, però magari qualche cosa ci può magari anche servire da condividere, non necessariamente una domanda, anche semplicemente una nostra considerazione che può così allargare la nostra riflessione. In chiave cristiana di una preghiera, di un modo di pregare Moshe Morenu, Mosè nostro maestro Morenu, quel nu, il nu alla fine. No, è un'espressione tipica della preghiera ebraica, e Matteo tendenzialmente si riferisce a una comunità ebraica, Luca no. Questa è una prima spiegazione. Tieni conto che l'orizzonte, questo è un altro aspetto che non è emerso assolutamente stasera, ma che è molto importante, la dimensione ecclesiale, la dimensione comunitaria della preghiera, che è insieme personale e condivisa. Padre, io, Gesù personalmente si rivolge al Padre, è la tua preghiera, però è anche una preghiera condivisa, perché continuamente il pane nostro di domani, è una comunità che sta pregando, vedi? I nostri debiti, ogni nostro debitore, quindi il noi c'è, è una dimensione tra la scissa e l'ordinata, no? Cioè la verticalità e l'orizzontalità, insomma, della preghiera. No, è proprio un aspetto legato alla preghiera. Tra oggi e domani, tra il chiaro e lo scuro. Greco è epiusio, che vuol dire la traduzione latina traduceva super sostanziale, usia è la sostanza, epi, no? Che però può essere tradotto ugualmente come o di domani o quotidiano, ecco, per cui stanno tutte le due le traduzioni. Qua Fausti brutalmente usa dacci ogni giorno il pane quotidiano, sembrerebbe tautologico, appunto, ogni giorno il pane quotidiano. Qua Fausti preferisce il pane di domani, cogliendo anche un po' questa cosa, perché il pane di domani è quello che noi non sappiamo se c'è, ma ci sarà. Il pane di domani Dio l'ha già preparato, anzi, e qua il collegamento che si potrebbe fare è all'esperienza dell'Esodo, l'esperienza della manna, dove il pane di domani te lo darà Dio, ma tu non puoi prendere la razione doppia di domani, solo al venerdì, no? Per rispettare lo Shabbat. Perché? Perché vuol dire che se prendi la manna anche per domani ti marcisce nella tua sfiducia. E invece il pane di domani c'è già, tu chiedilo, domani ci sarà, domani, non prenderlo oggi, ci sarà domani. L'esodo è il cammino nel quale questo popolo impara a conoscere e affidarsi di Dio. La preghiera è l'itinerario nel quale il discepolo impara a fidarsi di Dio. Perché chiedere? Per imparare a fidarsi. Ecco, questa analogia per dire appunto di domani, però.
Col Padre Nostro, ma non quello di Luca, giusto per smentirci. Padre Nostro,
sì.